Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Con lo sguardo che sicuramente va oltre la siepe di Leopardi, lui è un giovanissimo artista dai grandi sogni, ossia Moderno. Ciao Moderno, come va?
Ciao ragazzi, va benissimo.
Grazie per aver accettato l'invito, assolutamente. Senti, partiamo proprio da un aspetto legato un po' a quello che fai, i tempi che vivi. Sei contento di fare l'artista in questi tempi o avresti preferito fare l'artista negli anni 70?
Guarda, sai che me lo chiedo spesso, perché in realtà forse questa era qui è un po' più problematica, anche per un discorso di, insomma, che è un problema un po' emergere, no? Forse c'è anche un po' tanta commercializzazione, forse negli anni 60-70 si stava un po' più attenti ai contenuti, no? Come sappiamo, quindi forse all'epoca sarebbe stato più facile essere ascoltati, ecco, mettiamola così. Però è chiaro che questi tempi qui ti danno comunque tanto materiale da denunciare, no?
Certo. Forse ci sono maggiori possibilità, forse, no? Di esprimersi. Senti, invece,
diciamo, ecco, dimmi.
Rispetto a quello che fai, io ho ascoltato con attenzione quello che proponi, insomma anche i tuoi gli altri collaboratori, eccetera. Ecco, una cosa che ho notato: la cura del dettaglio. Questa cura del dettaglio è più una forma di rispetto per te o per il tuo pubblico?
No, è una, diciamo, mi piace proprio che, come dire, che esca fuori un prodotto che tenga conto di tutte quante le esigenze proprio creative, artistiche, quindi io cerco di tirare fuori il massimo, no, da una canzone, non mi accontento della strimpellata nello stanzino, ma voglio proprio ottenere un risultato che sia professionale, insomma di buon livello. Poi è chiaro che c'è un rispetto per me, un rispetto per gli altri, quello è sottinteso, ma credo che sia più che altro un bisogno di far uscire una canzone che mi faccia sentire di aver fatto il massimo, ecco.
Ma senti, rispetto alla musica che proponi, insomma, eccetera, io ho notato che secondo me è una musica dal taglio internazionale, cioè tu hai mai pensato di proporre appunto la tua musica all'estero più che in Italia?
Allora, il discorso è che essendo in lingua italiana mi chiedo spesso quale potrebbe essere il destino di un progetto del genere all'estero. Io credo che non avrebbe molti riscontri, perché appunto cantando in italiano mi chiudo un po' alcune strade e mi piacerebbe fare dei tour all'estero, perché no? Però insomma hanno difficoltà a farli vedere i tour all'estero, quindi non penso che sarebbe possibile. Però non, la mia scelta è questa qui: scrivo bene in italiano, mi trovo bene in italiano, quindi no, al momento non penso di cambiare, ecco.
Senti, ma quando tu scrivi, no? Hai bisogno di situazioni ideali o anche nel chiuso, nel bagno di un treno, riesci a scrivere e raccontare di te, insomma?
No, più il posto è precario e meglio mi trovo a scrivere. Sono in macchina ad esempio e mi può venire un'idea lì e comincio a scrivere anche se sono in macchina. mi registro dei vocali in cui mi ricordo dei pensieri che mi vengono in mente e poi li trasformo in canzone, quindi più il posto è periferico e più mi trovo meglio. Se invece mi porti in un posto poetico, per assurdo, lì rimango più a contemplare.
Senti, ma se tu non fossi nato qui, insomma, a Roma, eccetera, ma fossi nato in Bangladesh, tu pensi che nel tuo DNA già era segnato il tuo percorso da musicale o no?
No, guarda, è una domanda bellissima, ti ringrazio perché ci penso spesso a questo tipo di discorso. Allora, c'è quel film, no, che si chiama I Origins, in cui c'è sembrerebbe che c'è un'anima che trasmigra da un corpo di un americano e va a finire nel corpo di una persona che vive in India, appunto. Quindi uno potrebbe dire, ok, la mia anima sarebbe sempre la stessa ovunque sia il posto in cui nasco, ma in realtà credo che sono stato segnato da quello che ho vissuto nella mia epoca e nella cultura occidentale. Fossi nato in Bangladesh, cioè magari facevo musica indiana ed ero più contento.
forse un taglio sicuramente più spirituale, ecco. Ma sì, nell'approccio proprio alle idee, eccetera, se più, ecco, hai più un approccio istintivo o razionale?
Allora, visto che come sai, insomma, mi occupo anche di insegnare la filosofia nei licei, la filosofia è fatta un po' di razionalizzazione e di astrazione sempre, quindi comunque tendo a partire da un sentimento che è molto viscerale, ma poi cerco in qualche modo di appunto spiritualizzarlo, no? Di renderlo un po' più alto, tra virgolette, e cercare di così, di farlo proprio evaporare nell'aria, quindi non è più un discorso solamente carnale, ma poi diventa un po' più un discorso fatto anche di testa. Però questo non sacrifica la, come dire, appunto la visceralità del messaggio, la forza del messaggio, semplicemente ci rifletto un po', su quello. Sì.
Senti, domanda assurda: domani dovrai fare una passeggiata sull'Etna con Franco Battiato. Questa passeggiata sull'Etna la farai in pieno silenzio o, che ne so, affronterai il tema il centro di gravità permanente?
Allora, farò silenziare sicuramente in silenzio per rispetto immenso nei confronti del maestro, quello è poco ma sicuro. E quando lui, nel caso lui avesse voglia di parlarmi, io chiaramente a quel punto farei in modo molto gentile, fare delle domande per capire, insomma, cioè, quanto è profondo questo corpo umano, che a me sembra più un corpo sovraumano certe volte.
è vero. Senti, parlando di progetti, certamente c'è in promozione L'unica specie che sa, insomma, cioè, però ci sono altre cose parallele su cui stai lavorando?
Sì, allora, diciamo che mentre sta circolando questo singolo, sta anche andando abbastanza bene, sono contento, e stiamo già producendo il resto del disco, quindi praticamente L'unica specie che sa è un po' una introduzione, insieme ad un altro paio di brani andranno a formare appunto i primi singoli che formeranno il disco. Ne uscirà un altro proprio a metà maggio, e quindi a breve uscirà un nuovo singolo e un nuovo videoclip, quindi diciamo è L'unica specie che sa è il primo mattoncino di questo percorso, che poi diventerà un album entro l'anno prossimo.
Senti, ma come momento proprio gratificante per un artista come te, ecco, qual è quello che veramente ti fa più stare bene? Che ne so, il momento, quello creativo, il momento quando sei davanti al pubblico o alla fine della serata, quando insieme ai tuoi collaboratori si commenta quello che è stato, insomma?
Guarda, in realtà sono entrambi i momenti che poi ti rimangono dentro. È chiaro che è più, forse ti dà un impatto maggiore a livello di adrenalina il momento in cui sei chiaramente a contatto col pubblico e stai cantando le tue canzoni, e vedi magari che c'è una partecipazione, uno scambio con la gente, quindi è molto forte quel momento lì. Il momento però della condivisione successiva, se ci pensi, poi le persone che scelgono di supportarti in un progetto indipendente sono persone con cui poi si crea un legame gigante, secondo me, e quindi quel momento dopo è ancora più profondo, è intenso anche quello, ma è un'intensità più, sono intensità diverse, diciamo, perché una è con degli sconosciuti sostanzialmente, che sono i ragazzi del pubblico, e l'altra invece è con le persone con cui sei legato da un progetto importante, quindi diciamo non rinuncerei a nessuno dei due, onestamente.
Ma come, in quanto cantautore, di solito lo possiamo dire, è un viaggio interiore. Cosa hai scoperto di te in questo viaggio interiore che ti fa un po' paura?
Bella domanda. Ho scoperto tante fragilità e chiaramente in molti casi, no, come ho scritto anche nell'ultima canzone, L'unica specie che sa, in tanti casi non ammettiamo le nostre debolezze, no? Perché sappiamo che viviamo in un'epoca di performance e produttività continua, quindi ammettere poi tanti punti deboli, tanti angoli un po' spigolosi è difficilissimo, e devo dire che scrivere mi è servito proprio a entrare in contatto con questi angoli qui, e soprattutto ad ammetterli, ad accettarli con maggiore serenità. Certo, no, è un percorso che non andrà avanti ancora, non è che sono arrivato all'obiettivo, ma comunque mi aiuta molto a ammettere le mie debolezze, le mie fragilità, questo sì.
Ma fra 100 anni, ai posteri, che cosa vorrai lasciare? Il tuo sound elettronico, i tuoi testi, la tua sensibilità? Ecco, cosa vorresti lasciare ai posteri fra 100 anni?
Mi piacerebbe che rimanessero le parole, più che l'elettronica, perché l'elettronica alla fine avrà anche questa una sua durata, no? Poi sì, ci faranno dei revival tra 200 anni, chissà, però comunque il genere musicale tende sempre poi a avere una, come dire, una fine, no? Passerà poi di moda, però le parole, quelle restano, le parole vorrei che restassero anche, come dice in una canzone Vasco Brondi, come dei foglietti di carta svolazzanti, anche quando la terra sarà capitata.
Ma come hai detto queste parole, mi è venuta in mente la scena di American Beauty, in cui c'era questa telecamera che inquadrava questi fogli che svolazzavano mentre.
Sì, bellissima quella scena, la
Sì,
ricordo.
sì, sì, sì. Senti, allora, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata. Adesso faremo ascoltare l'unica specie che sa, però io ho i capelli bianchi, sono vintage. Dobbiamo fare una dedica a qualcosa o qualcuno, e poi se vuoi aggiungere qualche ulteriore curiosità rispetto all'unica specie che sa, lo puoi dire.
Allora, sì, la dedica la faccio sicuramente alle persone che insomma mi supportano, perché tante volte mi rendo conto che soprattutto quando sto creando una canzone vado sempre a cercare di cambiare qualcosa fino all'ultimo, e quindi tante volte potrebbero scegliere di non lavorare più con me, e invece ancora ci sono, quindi le persone che mi danno una mano a produrre i pezzi, e quindi ringrazio i produttori, i ragazzi che mi seguono. E poi riguardo le curiosità, una curiosità che mi hai chiesto, mi viene in mente il fatto che ho voluto girare questo video con il cappello, cioè il video della canzone che è girato con il cappello davanti alla faccia, e niente, alla fine mi ricordo che con questo cappello in faccia poi stavo rischiando un sacco di volte di inciampare e di cadere, e sarebbe finito anche quello nel video probabilmente, però no, sono stato fortunato, dai.
Bene, allora grazie di cuore, grazie di cuore. Noi adesso ascoltiamo con molta attenzione e ribadisco, moderno, un cantautore intenso, acuto e ricercato. Grazie, grazie.
Grazie mille a te, grazie mille a voi, un saluto alla radio, ai ragazzi e a chi ascolta.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. E abbiamo ancora una volta, con un grande piacere, un artista tutto tondo, ma cantautore, scrittore e quant'altro, Gianluca Lalli. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao ragazzi, grazie ancora.
Grazie a te, grazie a te per aver accettato l'invito. Allora, parliamo dell'arte in generale, la cultura, l'arte, insomma la musica. Ecco, è la cosa più importante della tua vita? O, ecco, se dovessi fare un podio, metteresti prima, che ne so, la famiglia o altro, insomma?
Ma, beh, direi che la musica è la cosa più importante della mia vita, ma non credo solo della mia, perché comunque... soprattutto per come la uso io, è qualcosa di assolutamente importante, come, insomma, terapeutica, aiuta gli altri, aiuta noi stessi, insomma la musica è qualcosa di magico sicuramente, quindi metterei al primo posto sicuramente.
Ma senti, musica e scrittura secondo te hanno la stessa forza catartica?
Ma nel mio caso si uniscono, diciamo, perché appunto io, il mio ultimo disco si chiama proprio Letteratura e Musica, e già prima nel 2020 avevo fatto sempre questo binomio con Le favole al telefono di Gianni Rodari, e poi nelle scuole insegno proprio questo tipo di approccio, diciamo questo binomio tra letteratura e musica. Infatti i ragazzi spesso nei laboratori scrivono loro dei testi e le canzoni da dei testi letterari, quindi è una fusione, diciamo, perfetta per quanto mi riguarda.
Senti, la poesia invece, ecco, ritieni che sia qualcosa che forse vada veramente, ti permetta forse di metterti ancora più a nudo della musica e della scrittura in generale?
Sì, ma secondo me anche, cioè, la poesia, non dimentichiamoci che è innanzitutto ritmo, dall'origine, no? E quindi attraverso il ritmo ci si esprime, attraverso il ritmo si scrive una poesia. E ancora oggi, benché comunque la poesia si sia trasformata molto più in prosa, diciamo, dopo l'avvento dei poeti simbolisti, che hanno cambiato un po' questa cosa, hanno modernizzato, comunque rimane la poesia a ritmo oltre che concetto, insomma, quindi assolutamente la poesia è musica, ecco.
Senti, tu in questo momento sei connesso con quali i tuoi progetti artistici?
Allora, io ho appena appunto sfornato questo disco che è stato candidato alla Targa Tenco, è semifinalista del premio Fabrizio De André di quest'anno, ma sono subito al lavoro con un altro disco che sto preparando, che il prossimo anno uscirà, e si chiama Le favole ecopacifiste, e si tratta di il tema dell'ecologia, molto importante, e anche quello del pacifismo, perché ci sono tantissime guerre in giro per il mondo, e purtroppo il vizio dell'uomo non cambia mai.
Ecco, ma proprio perché vedi c'è tanta violenza, c'è tanto odio, eccetera, no? Pensi che la musica di oggi rispetto a quella degli anni 70, che era veramente rivoluzionaria, possa riuscire ad arrivare a quelle vette rivoluzionarie, diciamo, la musica di oggi?
Ma diciamo di no, perché si è appiattito tutto, no? Si è appiattito il tipo di vita, ci sono delle grandi rinunce dell'uomo verso i propri diritti, quindi con l'imperialismo si è diventati un po' uomo macchina, un po' numero, così. Quindi la musica di oggi riflette quello che è la società oggi. Purtroppo la società non è assolutamente migliorata, anzi c'è stata una sorta di resa, di sconfitta dal punto di vista culturale e morale, etico morale, insomma, purtroppo dal mio punto di vista. Quindi certo. La musica di oggi ha il suo valore perché praticamente riflette quello che siamo, e forse non è proprio una bellezza assoluta, insomma.
Senti, alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata, logicamente io ti faccio ti rinnovo l'invito per il futuro, quindi un arrivederci per parlare in maniera ancora più approfondita di quello che fai, quindi ti chiedo scusa, ma almeno adesso introduci tu il brano scelto da te, che vuoi che venga messo in onda adesso, e facendo anche una dedica però a qualcosa o a qualcuno.
Beh, questo è questo che vi presento, un brano molto importante, fa parte di letteratura e musica, si chiama Elena. Uh-huh. E appunto racconta di Elena di Troia le vicende, che dalla misoginia greca era stata accusata un po' come pietra dello scandalo proprio perché era una donna, e invece questa Elena si ribella a questo cliché e si dipinge come una donna libera di poter amare chi vuole quando vuole, e quindi lo dedico a tutte le persone che lottano per la libertà, assolutamente.
Allora noi continuiamo a lottare per la libertà, assolutamente. Vedi, io avevo introdotto questo momento dicendo spazio libero, e dobbiamo assolutamente continuare a lottare per la libertà. Grazie di cuore a Gianluca Lalli. Grazie Gianluca.
Grazie a voi, a presto, grazie.
La fortuna sia denaro, che so non sia felicità, e che la fuga verso Troia non ti servirà, no, non ti servirà. Sempre schiava dei tuoi fantasmi, cercando un'altra civiltà, e senza scudo né corazza pari ne cadrà. Elena, 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 sarà il tuo esempio, donna di pazienza e fedeltà, sarà premiata dalla storia lei, e donna d'umiltà. Tu cosa hai fatto, mia regina? Volevi evadere la realtà, sei fuggita dal tuo amore, lui si vendicherà, poi ti perdonerà. Elena, Elena, Elena. So di essere differente, respiro e vivo in libertà, seguo il cuore e la mia strada, e non mi deluderà, no, non mi deluderà. Io sono Elena, Elena.